moderi i termini, che è da querela quello che sta dicendo, se ne rende conto? Cambi il regolamento, sta interrompendo un suo collega consigliere e sta dicendo che qua ci sono i pazzi, caro consigliere Ardita. Quindi si dia una regolata, la ammonisco su questa cosa, si dia una regolata, consigliere. Sì, no, è lei che deve scrivere. Il consigliere Voccia ha diritto a parlare, consigliere. Consigliere Voccia, prego. Consigliere Ardita deve fare silenzio, è la seconda volta che la ammonisco. È la seconda volta. Il consigliere è interrotto, 5 minuti. Allora, riprendiamo il Consiglio Comunale, dottoressa, all'appello, e poi voglio leggere l'articolo 56, secondo comma, del nostro regolamento, il regolamento del Consiglio Comunale di Ladispoli, dove abitiamo e dove governiamo, eletti dal popolo, che ne dica qualcuno. Prego, dottoressa.
Pagliotta Crescenzo. Ardita Giovanni. Asciutto Franca. Astolfi Massimo, Battilocchi Roberto, Caredda Mariantonio, Cervo Sergio, Chiappini Antonio, D'Alessio Nardino, Di Girolamo Francesca, Fioravanti Augusto, Garau Roberto, Gregori Marco, Lauria Giorgio, Leccesi Angelo, Loddo Giuseppe, Moretti Filippo, Penge Stefano, Ruscito Piero, Voccia Antonio, Zonetti Andrea. 20 presenti.
Grazie dottoressa, si è ricostituito il numero legale del Consiglio. Per cortesia, consiglieri, vorrei leggere, visto che alcuni consiglieri non se lo leggono per conto loro, mi dispiace per gli altri consiglieri, ma purtroppo devo ricordare qual è il nostro regolamento in merito agli interventi. Articolo 56, discussione, primo comma. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà nell'ordine la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, disponendo per quanto possibile che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione. Secondo comma, che è quello che interessa a noi in questa fattispecie. Nella trattazione dello stesso argomento, ciascun consigliere capogruppo, ripeto, o il consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo, può parlare per 2 volte, la prima per non più di 15 minuti e la seconda per non più di 5, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore. Allora, consigliere Ardita, glielo spiego in parole più povere. Il suo capogruppo, che se non sbaglio è il consigliere Moretti, anzi lo dico con certezza, ha già parlato, quindi un intervento del suo gruppo è stato fatto. Lei ha fatto il secondo, è chiaro questo argomento. La prossima volta che le viene in mente questa cosa, si legga l'articolo 56. Non può intervenire, consigliere, su questo argomento. Ma quello che dice l'articolo lei non può rispondere, questa è la legge, consigliere, la deve osservare. Il consigliere Voccia, a cui chiedo scusa perché è stato interrotto, a nome del Consiglio Comunale chiedo scusa perché il consigliere Voccia gli è stato impedito di parlare, questa non è democrazia, consigliere Ardita. Le ridò la parola, consigliere Voccia, prego intervenga, grazie.
Grazie Presidente, come dicevo prima è stato breve, brevissimo. Io dico che finalmente dopo vent'anni, e qui mi pare a me che abbiamo delle questioni aperte da 20 anni, abbiamo l'immondizia che finalmente stasera la definiamo come il Cerreto, sono 20 anni che aspettiamo delle risposte. Allora io dico, intanto abbiamo chiuso un'epoca, perché mi ricordo 20 anni fa, come 5 anni fa, come 3 anni fa, abbiamo avuto sempre il problema dell'ama e di chi prima c'era prima dell'ama. Abbiamo avuto sempre gli stessi problemi, a discapito di chi? Dei cittadini. Finalmente, dico perché il mio capogruppo insieme ad altri si è impegnato, ci ha studiato, ci ha lavorato insieme a Cervo, insieme al direttore generale, per arrivare al fine. Dunque, finalmente possiamo dire che da domani si volta pagina. Questo è quello che a noi deve interessare. E resto, amici cari, è noia. Andiamo sulle cose concrete, sulle cose serie. Stasera chiudiamo con la nettezza urbana, domani sera mi auguro che chiudiamo con il Cereto e con altre questioni che abbiamo ancora in piedi da diverso tempo. Grazie Presidente.
Grazie a lei consigliere. Consigliere Pengi ha chiesto la parola, prego.
Sì, buonasera. Finalmente dopo tanti anni arriviamo all'epilogo di questa società mista che è una cosa importante. Questo atto è nato appunto dalla volontà sia della maggioranza che dell'opposizione di appunto chiudere una vicenda su cui è tanti anni che noi ci battiamo e abbiamo molte volte fatto delle proposte su questo e finalmente siamo arrivati alla conclusione di un atto che porterà sicuramente al miglioramento di un settore che in questi anni purtroppo ha avuto più bassi che alti e quindi noi come Forza Italia PDL sicuramente siamo a favore di questo.
Grazie consigliere, interviene il sindaco in chiusura perché non ho altri iscritti a parlare.
Intanto anch'io ringrazio tutti coloro che hanno lavorato alla stesura di questo atto, ma soltanto alcune considerazioni. Intanto sì, noi abbiamo avuto sempre il problema di puntare a un miglioramento del servizio, però insomma, non credo che negli ultimi 20 anni le cose siano andate sempre uguali. Io ricordo ad esempio i periodi nei quali la domenica non si faceva la raccolta e c'erano montagne di rifiuti, soprattutto il sabato e la domenica, che stavano lì fino a lunedì. Ricordo periodi nei quali sicuramente abbiamo avuto problemi maggiori e avevamo anche abitanti minori. Ma comunque, ripeto, non siamo soddisfatti del livello attuale e vogliamo migliorare. Io penso che i consiglieri comunali sicuramente possono fare molto insieme all'amministrazione comunale, ognuno con i propri ruoli, per migliorare. Sicuramente i consiglieri comunali debbono ascoltare, possono ascoltare i cittadini e fare anche riportare, perché qualcuno diceva che parla con i cittadini e quindi capisce quali sono i problemi. La differenza tra un cittadino e un consigliere comunale, un assessore e un sindaco è che i consiglieri comunali, assessori e sindaci debbono anche poi saper dare risposte, non soltanto ascoltare, perché se ascoltare sono capaci tutti quanti. Allora, ad esempio, come si fa a poter paragonare una città come la Dispoli turistica, che ha una presenza media stimata in 48.000 persone al giorno, cioè se si prendono i rifiuti annuali e si dividono per il famoso chilo abitante, si ha una presenza media giornaliera di 48.000 persone, cosa che non avviene a Cerveteri, che non ha assolutamente queste cifre. Poi è risaputo da tutti che le zone agricole producono meno rifiuti, perché non fosse altro perché l'umido viene ad esempio scartato. Quindi diciamo fare paragoni di questo tipo sono assolutamente fuorvianti. Questo spiega la differenza dei costi, perché alla Dispoli ci sono più persone presenti durante l'anno e ogni persona produce rifiuti. Portare via rifiuti costa, portarli alla discarica costa, quindi più persone ci sono e più si paga. Per quanto riguarda la Tari e la Tarso, che capisco che possono sembrare sigle misteriose, ma proporre il passaggio non ai metri quadri, attualmente pagano anche coloro che magari sono di Roma, hanno un appartamento vuoto, vengono soltanto l'estate e pagano i rifiuti. Se pagassero solo le presenze, solo i residenti, saremmo quasi al doppio, dovremmo pagare il doppio. Io non so come ancora si continua a non capire questo dato così elementare. In più, con la Tari, i commercianti pagherebbero il 20% di IVA. Allora, teniamoci stretto alla Tarso, perché poi mi sembra che poi hanno capito molti che con la Tari non si va da nessuna parte, se non con un aumento per coloro che hanno la casa e risiedono, mentre non pagherebbero coloro che, pur avendo la casa, non risultano residenti alla Dispoli. Quindi mi sembra che è plateale. L'altra cosa che è grave dire, e un consigliere comunale non dovrebbe mai dire, è che non si sa quanto si fa di differenziato e non si sa dove viene portato, o comunque non si sa quanti sono i risultati. I risultati sono certificati, perché sarebbe contro legge non certificarli. Dire questo significherebbe accusare l'AMA di prendere i soldi per la differenziata e in realtà non farla. La differenziata viene fatta in alcune zone e viene certificata, perché quando si entra nello stabilimento a portare la plastica, la carta, il legno, l'umido, si viene certificati, e quindi chiunque voglia va negli uffici e vede quant'è la certificazione. Noi l'abbiamo anche resa nota quant'è la quantificazione del differenziato. Concludo con una cosa che non c'entra con questa. Io spero che sia stato registrato quello che è stato detto da un consigliere, che ha detto che, siccome non c'è più il prefetto precedente, che era un grande galantuomo, come sicuramente sarà l'attuale, comunque un consigliere ha detto che adesso mi farà vedere lui. Questo fa presupporre che il prefetto di Roma sta lì ad ascoltare i consiglieri per farla pagare i sindaci. Comunque questa frase è stata registrata, il resoconto dal tiro scritto lo manderò al prefetto. Sia tranquillo, glielo mando io al prefetto, che sarà...
Lei deve star zitto, consigliere, quando parla un altro consigliere, ma non vuole imparare sta norma elementare? Non, a parte che sta scritta nel regolamento, ma questa è buona educazione, consigliere. È chiaro? Sta parlando il sindaco, o parla un altro consigliere, lei deve star zitto, lei e gli altri. Purtroppo solo il Presidente del Consiglio Comunale può interrompere. Quando i cittadini le daranno questa possibilità, caro consigliere Ardita, allora farà il Presidente del Consiglio Comunale. Adesso i cittadini hanno scelto in maniera diversa, nonché il Consiglio Comunale ha scelto in maniera diversa.
Allora.
Purtroppo sono stata eletta dai cittadini, caro consigliere, prima di essere eletta Presidente del Consiglio Comunale. Mi dispiace per lei. Quando ha perso... Non è proprio quindi, così, ma non vado in polemica a queste cose, consigliere Ardita.
Quindi, quello che è stato detto, se è stato registrato, lo invierò al prefetto, perché sicuramente non penso che il prefetto sia contento di essere considerato uno strumento contro qualche sindaco.
Grazie, sindaco. Non ho altri iscritti a parlare. Abbiamo solamente il regolamento. Consigliere Ardita, non può interrompere. Consigliere Ardita, non può interrompere. Scriva al prefetto, consigliere. Allora, il consigliere... Consigliere Ardita, non mi costringa a interrompere nuovamente il consiglio. Non può tenere in ostaggio il consiglio comunale. La deve smettere. Non può tenere in ostaggio il consiglio comunale. È la terza volta che glielo dico, consigliere. Ma lei, ma non capisce il significato chiamato in causa, consigliere? O le devo fare un disegno? Allora, il consigliere Battilocchi ha fatto una richiesta di modifica del regolamento, all'articolo 19 del regolamento che stiamo ponendo in votazione. Consiglieri comunali, su questa richiesta del consigliere Battilocchi ci sono interventi? Consigliere Moretti.
Io ho seguito la proposta che ha fatto il consigliere Battilocchi e credo non ci siano problemi, perché quello che chiede aggiunge maggiori garanzie al lavoro che abbiamo svolto, quindi per noi non c'è nessuna difficoltà. Se vuole, in effetti è trascorso un po' di tempo da quando l'ha detto. Comunque,
sì,
se vuole ripeterlo.
Può fare cortesemente un breve accenno, consigliere Battilocchi. Allora, il comma secondo, allora, modificarlo in questo modo. Il Consiglio di amministrazione può, sentito il parere del Consiglio, silenzio per cortesia. Il Consiglio di amministrazione, Assessore Grimaldi, grazie. Allora, il Consiglio di amministrazione può, sentito il parere del Collegio Sindacale, assegnare agli amministratori una speciale remunerazione in corrispondenza di particolari prestazioni richieste, il cui conferimento... Il vecchio testo era sia tempestivamente comunicato all'assemblea dei soci, mentre invece il cui conferimento sia autorizzato dall'assemblea dei soci. Il resto è rimasto uguale. Va bene? Va bene, consiglieri? Allora, possiamo metterlo in votazione così. Allora, stiamo votando la seguente delibera, così come emendato. Allora, modalità di erogazione del servizio di igiene urbana, determinazione per la costituzione di una società e per l'affidamento dello stesso nelle more della procedura. Emendato come da proposta del consigliere Battilocchi. Chi è favorevole alla sua approvazione alzi la mano.
19 favorevoli.
Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Due consiglieri astenuti. Allora 18 favorevoli, dobbiamo ripetere la votazione? Allora 18 favorevoli, due astenuti, nessun contrario. Il punto è approvato. Consigliere Boccia, prego.
Grazie Presidente. Io chiedo agli amici colleghi, di, visto che stiamo nel punto successivo, mozione e interrogazione, chiedevo se era possibile anticipare, al limite anche per mezz'ora, prima le interrogazioni e poi andiamo avanti con le mozioni, in quanto ci sono dei cittadini che stanno qui per una semplice domanda al Sindaco, che la facciamo noi attraverso loro, ed anticipare poi eventualmente le interrogazioni. Tutto qua, e li mandiamo a casa che non faranno mezzanotte l'una aspettando le mozioni. Grazie.
Grazie consigliere, ha chiesto la parola il consigliere Di Girolamo.
Sì Presidente, cioè, per noi va bene, però purché magari si faccia un tempo un po' ridotto in modo che si possano discutere anche le mozioni, visto che ce ne sono due urgenti, quindi magari.
Va bene, ha chiesto la parola il consigliere Asciutto. Rinuncia. Consigliere Penge, ha chiesto la parola? No, io ho visto che lei alzava la mano, stiamo sull'ordine dei lavori. Ah, si è prenotato, consigliere.
Siamo favorevoli alla proposta di Boccia di fare prima le interrogazioni velocemente e poi le mozioni.
Allora, possiamo fare così, io faccio questa ulteriore proposta al Consiglio. Mezz'ora massimo di interrogazioni e poi passare a fare entrambe le mozioni, con l'impegno dei consiglieri comunali a rimanere in aula per entrambe le mozioni urgenti. Va bene? Allora, consigliere Boccia, prego, le interrogazioni mezz'ora, sono le 10.20, alle 11.10 chiudiamo le interrogazioni. Sì, un attimo solo che vedo troppe mani alzate. Sì,
grazie.
Allora, un attimo, prendo gli appunti. Allora, Boccia, uno dell'opposizione e uno della maggioranza. Boccia, Garau, Ardita. Vabbè, siete in tre che l'avete alzata insieme la mano. Ardita, Penge.
Vai.
È asciutto, dai, mettetevi d'accordo perché l'avete alzata insieme la mano, segnata Asciutto. Grazie a voi, consigliere Boccia, prego.
No, io ne farò uno sola, farò una sola interrogazione al Sindaco invece di due, per non levare spazio ad altri miei colleghi, che visto che abbiamo soltanto mezz'ora. Egregio Sindaco, cittadini di Cerreto, al di là della mozione che ha presentato la mia collega Franca, cioè il discorso che lei con delle associazioni ceretini ha trovato. Questi cittadini ceretini, che chi fa parte e chi non fa parte di questa associazione, vorrebbero sapere da lei, in termini pratici ed reali, come stanno esattamente le cose e quando lei pensa di poter chiuderlo definitivamente e mettere un taglio a questi 20 anni, 25 anni che sto consorzio è in piedi. Grazie.
Grazie consigliere, la parola al Sindaco.
Sì, diciamo che da più di un anno sono in corso contatti tra il consorzio Cerreto, il rappresentante liquidatore e alcuni cittadini che si sono riuniti in un comitato, denominato Comitato Spontaneo del Cerreto. Noi abbiamo fatto già da un anno una proposta che può essere considerata definitiva, nel senso, volendola sintetizzare, è questo. il comune si assume, laddove i consorziati lo decidano, l'impegno di fare le opere che rimangono, che soprattutto 6 o 7 strade, chiaramente dietro il pagamento del corrispettivo si aprirebbe un conto corrente vincolato a quell'opera, i cittadini verserebbero la quota parte e il comune sarebbe la garanzia del completamento di queste urbanizzazioni. Il comune si è già assunto di fatto la gestione di tutte le reti e quindi di fatto questo è stato già realizzato. Il consorzio esisterebbe solo per recuperare le somme di coloro che non hanno mai pagato o che hanno pagato soltanto fino a un certo punto e poi diciamo, si trovano in una situazione debitoria. Abbiamo a lungo discusso il pagamento al Comune dei Verdi che il Comune ha già comprato attraverso una fase di esproprio e su questo diciamo, il confronto è stato abbastanza prolungato e c'è una proposta che riduce in parte con una motivazione che adesso non sto qui insomma, a illustrare, ma che comunque riduce l'importo originario del pagamento dei Verdi e a questo punto diciamo, il consorzio potrebbe decidere di chiudere e rimanere in vita soltanto per recuperare le somme non pagate. Comunque questa proposta ormai è giunta alla fase definitiva dopo una serie di incontri e entro questa settimana sarà inviata sia al consorzio e anche per conoscenza diciamo, al comitato, andrà in commissione urbanistica e poi il Consiglio Comunale delibererà. L'importante è che tutti sappiano che non è che un consorzio così come un condominio si può chiudere all'improvviso decidendo, bisogna verificare, chi fa parte di questo consorzio deve verificare se gli obblighi che stavano scritti in convenzione sono stati tutti esauriti, probabilmente siamo quasi ormai alla conclusione, probabilmente dai conti che sono emersi se pagassero tutti coloro che non hanno pagato le quote in passato la cosa sarebbe già risolta e quindi diciamo la proposta che noi facciamo, che sarebbe una proposta di ulteriore modifica delle convenzioni in atto e avverrebbe a conclusione definitiva l'iter, è una proposta che dico al Consiglio Comunale che andrà in commissione urbanistica, io e l'assessore l'abbiamo definita, quindi la invieremo al Presidente della Commissione Urbanistica per il Consiglio Comunale e poi entro questa settimana sarà ufficialmente inviata, anche se diciamo, la conoscono ufficiosamente, anche ai rappresentanti liquidatori del Consorzio e del Comitato. Quindi diciamo, lo stesso Consiglio Comunale sicuramente ne discuterà entro al massimo un mese.
Grazie.
Grazie Sindaco, mi ritengo parzialmente soddisfatto, ma ritornerò nei prossimi giorni in commissione sull'argomento. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Garau, ha chiesto la parola. Prego, consigliere, ne ha facoltà.
Sì, grazie Presidente, un'interrogazione al Sindaco, ma vorrei anche un parere o del Direttore Generale o della Segretaria, credo che sia importante. Un artigiano, un fornitore di servizi mi ha segnalato un mancato pagamento da parte della Prologo di alcune fatture e credo che visto che noi diamo in affidamento l'organizzazione di alcune feste e manifestazioni, qui ho uno specchietto, l'interrogazione la faccio a nome mio ma anche sostenuta e condivisa dal consigliere Cervo, ho uno specchietto che segnala un'assenza di fatture non evase di 13.202 euro. Questo è uno specchietto dove richiama alcune fatture non liquidate dalla Prologo al fornitore Angelo Bella. Alcuni servizi sono stati svolti circa addirittura un anno e mezzo fa. Io credo che la Prologo abbia rendicontato queste spese e credo che abbiamo liquidato queste spese sostenute e rendicontate dalla Prologo. Io, ecco, l'interrogazione che faccio è che è un fatto grave, credo che un artigiano e un lavoratore che tutti stimiamo e conosciamo nella nostra città non venga liquidato e questo è un fatto sicuramente che si vedranno loro in altre sedi e in altri luoghi, però credo che sia altrettanto importante prendere atto di un fatto, credo importante, motivo per cui chiedo anche un parere della Segretaria Generale e poi chiederò anche al Direttore come capo area del servizio stesso, se questo rapporto fiduciario con questi fatti, laddove fossero accertati, potrebbe decadere, perché credo, ripeto ancora una volta, credo che sia un fatto grave che un artigiano che presta a quello che mi è stato segnalato, tutto da verificare, però laddove questi fatti fossero accertati, una mancanza di 13.000 euro e con fatture, ripeto ancora una volta, tutto da verificare, però credo rendicontate e quindi da noi liquidate già abbondantemente molto tempo fa. Quindi credo che noi dobbiamo in questo caso, visto che è un fornitore di servizi, a noi non direttamente ma indirettamente, credo che questo sia dovere del Comune verificare se i fatti sono così, e questo credo che sia opportuno prendere atto e trarre delle conclusioni. Grazie.
Grazie a lei. Sindaco, prego.
Beh, diciamo, in parte la risposta sta anche nelle cose che diceva il consigliere Carao, nel senso che sono cose da accertare e quindi è difficile dare una opinione e una risposta a fatti da accertare. Saranno verificati, perché è chiaro che quella è una versione, la versione di una parte, e quindi una volta verificato sarà anche possibile dare una risposta e avere un atteggiamento, insomma.
Grazie sindaco. José Agrao. La domanda la rivolgo a
Sì, no, mi interessa l'aspetto laddove fossero accertati, logicamente l'aspetto vado con prudenza, ma laddove fossero accertati questi fatti chiedo, e ovvio poi approfondirò la questione, se questo è oggetto, può provocare da parte nostra o può tutelare, come dire, da parte nostra il fornitore e comunque noi se possiamo prendere atto di questa situazione.
Prego, dottoressa Boccardi.
A parte che bisogna accertare i fatti, c'è un discorso molto semplice, che i fornitori di una qualunque associazione che intrattiene rapporti con l'amministrazione, come diceva il sindaco, può anche avere fornitori che fanno servizi a quell'associazione non riferiti ad attività che sono legate col comune, e quindi non è detto che siano problemi nostri. Di fatto possono esserci state delle contestazioni, quindi noi che ne sappiamo. Poi sarà l'amministrazione comunale in particolare a decidere quale tipo di rapporto vorrà intrattenere con queste associazioni per il passato, per il futuro, eccetera.
Grazie. Consigliere Grau.
Sì, no, ecco, per notizia, no, le forniture sono direttamente ad affidamenti che noi abbiamo dato alla Prologo, e mi riferisco prima festa delle Prologo, datata fattura 14 dell'11/8/2008 4.200 euro, fattura 17 del 15/10/2009 festa Madonna 816.000 euro, fattura 15 dell'11/8/2009 simposio 2009, quindi sempre attività.
816.000 euro?
Scusa.
816 euro?
No, scusa. 816 euro, scusate. Fattura 15 dell'11/8/2009 simposio 2009, quindi sempre attività che noi diamo in gestione alla Prologo, e 2.995,20 centesimi, presepe vivente 5.192, quindi sono tutti i servizi che noi diamo in affidamento alla Prologo, quindi il servizio la ditta la fa indirettamente direttamente alla situazione, ma indirettamente viene affidata da noi. Colgo l'occasione per rivolgere lo stesso, come dire, quesito, e comunque ecco, mi interesserebbe soprattutto questo aspetto, se un fornitore di servizi, anche se indirettamente, e comunque credo che l'amministrazione comunale, visto che liquida delle fatture presentate in rendicontazione da parte dell'associazione, che noi appunto diamo in affidamento alcune iniziative che ho citato, quindi sono stati liquidati, e quindi poi a sua volta l'associazione Prologo, così almeno fino adesso dai documenti a me presentati dalla ditta fornitrice, non è stata liquidata. Credo, la domanda è, questa questione, laddove fosse verificata e veritiera, può provocare il fine rapporti o comunque può smettere questo rapporto fiduciario con la Prologo?
Grazie consigliere, dottoressa.
Non è compito mio decidere.
Ma lui insiste nel chiedere a lei, però...
Cioè, mi sembra chiaramente un quesito non da, né da direttore generale né da segretario generale, insomma.
Sì, ma ha già risposto dal punto di vista giuridico la dottoressa Boccato. Dottor Fabiani, vuole dare una ulteriore delucidazione a sta richiesta?
Sì, sono due...
Teniamo conto, scusi un attimo, teniamo conto che abbiamo ancora 4 consiglieri iscritti a parlare e 20 minuti, quindi chiedo di essere un attimino un po' più concisi. Sì, prego.
Sarò brevissimo. Sulla seconda questione è una scelta, una valutazione che spetta all'amministrazione, quindi su questa non mi trattengo. Sull'altra vicenda il dato è chiaro. L'amministrazione ha riconosciuto il contributo alla Proloco, immagino, sulla base della rendicontazione che ha fatto la Proloco all'amministrazione. Siamo nell'era dell'autocertificazione, dell'autodichiarazione. Ciò non vuol dire che possiamo affermare ciò che ci pare. Cioè vuol dire che ciò che affermiamo è ritenuto vero fino a prova di falso. Allora, se, come dice il consigliere, c'è una rendicontazione su questo tipo di prestazione e se, come dice il consigliere, è affermato che è stato fatto un servizio e quindi è sborsata una somma e ciò non corrisponde al vero, sarà nostra cura accertarcene sicuramente.
Grazie. Consigliere Ardita. L'invito fatto vale anche per lei, ovviamente, oltre che per tutti gli altri consiglieri.
Cosa diceva?
Era distratto, sicuramente.
Non l'ho capito.
Di essere concisi, perché ci stanno 4 consiglieri prima di l'interrogazione, dobbiamo concluderle fra 20 minuti.
Non condivido brevemente che dopo un mese e mezzo, visto pure la tempesta, la pioggia, abbiamo trovato tutta la città piena di buche, che si possa parlare in 10, in 30 minuti.
Questa è la decisione del Consiglio Comunale, la deve rispettare.
Questo è quanto dichiara Giovanni Ardita, poi ognuno di voi è libero di fare quello che crede. Comunque, una delle due interrogazioni la dedico proprio al regolamento, visto che avete questa abitudine di fare i professori, detto anche da un vostro collega, che purtroppo non mi ha fatto replicare, il consigliere Garau. Allora, Presidente, prima la invito a leggere l'articolo 56, perché il regolamento...
Quello che ha appena letto, consigliere. L'interrogazione.
L'articolo 56 e 58. Posso fare l'interrogazione?
Legga come si fanno le interrogazioni, consigliere.
Sì, io posso chiedere chiarimenti con l'interrogazione e lo faccio. Dovete leggere attentamente tutto il regolamento.
Sì,
non solo quello che vi fa comodo. Allora, l'articolo 56,2 cita l'articolo... Nella trattazione dello stesso argomento, ciascun consigliere capogruppo o il consigliere dello stesso incaricato di intervenire nel gruppo.
Consigliere, la disgiuntiva,
voi non dovete sindacare dalla maggioranza se il capogruppo è intervenuto solo una volta, voi non dovete violare le regole. Vi ho invitato più volte e questo lo deve anche allegare questa registrazione, e questo si ascolta, lo dico al sindaco, lo dovete allegare al prefetto.
Consigliere, l'argomento è interrogazioni, sì. La richiamo
No, ho fatto un'interrogazione su questo, ma per chiarimenti sul regolamento, e lo posso fare.
A chi la fa?
A lei, Presidente.
A me?
E al segretario, lo
faccio. Lei fa un'interrogazione al Presidente del Consiglio Comunale.
Lo faccio presente,
complimenti,
sì. Lei parlava del Presidente del regolamento.
Mi dice in quale norma del regolamento
risponde
sta scritta questa
o il segretario comunale?
Cosa.
Mi risponderà il segretario comunale?
Il segretario comunale, lei può fare l'interrogazione al segretario
58.
Comunale.
Chi risponde? Il sindaco?
Mi delude, consigliere,
articolo
ma mi delude
58.
Veramente. Passi all'interrogazione, per cortesia.
Articolo 58, questa è l'interrogazione.
Non si faccia levare la parola, sia allora, gentile.
No, non parlo di altre cose, mi attengo alle regole e anche lei, Presidente, deve rispettare le regole.
No, io non posso espellere un consigliere comunale,
costituisce fatto personale.
La
interrogazione posso parlare. Zoretti, le regole, capito? Le regole.
Non posso espellere un consigliere, ma la parola gliela posso levare se non rispetta il regolamento.
L'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri ed opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse. Ha capito? Questo è l'articolo 58,1. Prego anche il segretario comunale di trasmetterlo al prefetto, perché qui nell'interrogazione che faccio, faccio anche presente ed è registrato che l'amministrazione comunale, anche nell'accesso degli atti, non mi ha risposto su la richiesta di 21 fatture di parcheggio a pagamento.
Consigliere, l'interrogazione qual è?
Urbana,
deve fare l'interrogazione.
I documenti della casa cooperativa. Questo deve sapere il prefetto di Roma, che non rispettate le regole.
Consigliere, deve fare l'interrogazione.
E questo
deve essere
registrato.
Sì. La seconda qual è?
Perché
la prima
55,
è tanto
56,2 dice che quando il capogruppo non interviene per la seconda volta può intervenire un altro consigliere. Voi dalla maggioranza non avete nessun diritto di sindacare.
Il consigliere Boccia chi è? Della maggioranza?
No.
Ma consigliere Ardita, ma faccia a faccia col cervello, per favore, dai.
Voi avete preso la parola al posto del capogruppo e non lo potete fare dalla maggioranza.
Faccia a pace.
Ha capito? Dovete rispettare le funzioni.
Sì, infatti.
E lo dico registrato.
Bravo,
le funzioni che sono, che voi amministrate e chi sta all'opposizione controlla. Le regole le dovete rispettare. Le regole del gioco sono queste.
Non si alteri, altrimenti
2007,
si può sentire male, consigliere.
Nel giugno del 2007 i cittadini hanno deciso. Voi avete vinto le elezioni.
Consigliere, l'interrogazione, altrimenti le levo la parola.
Chi sta all'opposizione ha il diritto di controllare. Seconda interrogazione. Seconda interrogazione.
Il consiglio è sospeso.
È un mio diritto e prego il segretario comunale di trasmettere gli atti alle autorità competenti.
Riprendiamo il consiglio comunale, che gli altri consiglieri hanno diritto di fare le interrogazioni. Sì, consigliere Boccia, spenga la sigaretta. Spenga la sigaretta, torni in aula. L'appello per favore, dottoressa.
Pagliotta Crescenzo. Ardita Giovanni. Asciutto Franca. Astolfi Massimo. Battilocchi Roberto. Caredda Maria Antonia. Cervo Sergio. Chiappini Antonio. D'Alessio Nardino. Di Girolamo Francesca. Fioravanti Augusto, Garau Roberto, Gregori Marco, Lauria Giorgio, Leccesi Angelo, Loddo Giuseppe, Moretti Filippo, Penge Stefano, Ruscito Piero, Boccia Antonio, Zonetti Andrea.
Grazie. C'è il numero legale, sì. Consigliere Ardita, la seconda interrogazione, sia celere e non mi faccia rinterrompere il consiglio.
Allora, in un giornaletto locale, settimanale, è uscita un'intervista, consegnato l'edificio scolastico De Begnac. Vedo una bella intervista del sindaco Pagliotta. Negli ultimi giorni di dicembre, infatti, è stato consegnato alla direzione della scuola media Corrado Melone l'edificio polifunzionale di via De Begnac. Allora, questa scuola media del centro polifunzionale, chiedo, è vero... Non si può parlare. Che succede? È vero o non è
per
vero?
Per favore, non interrompa il consigliere Ardita che parla.
Allora, è vero o non è vero che è stata consegnata questa scuola media? O è una propaganda... un po' elettorale, perché se la scuola media dell'edificio funzionale di via De Begnac non è stata consegnata, perché avete fatto questo comunicato stampa? Lo chiedo direttamente al sindaco di dare dei chiarimenti sulla questione, perché
grazie, consigliere.
Dei cittadini mi hanno detto, e qualcuno che sta a quelle scuole, che è una grossa bugia.
Grazie consigliere, la parola al sindaco per la risposta.
Se c'è qualcuno che dice le bugie, lei lo conosce molto meglio di me, forse lo vede tutti i giorni. Allora, è da un mese che abbiamo chiesto all'Italgas di mettere il contatore, manca solo il contatore del gas. Visto che al governo ci sono i suoi amici, a questo punto la colpa se la prende chi governa o no? Ovviamente... Questo è il ragionamento che farebbe lei se governasse qualcun altro. Noi invece purtroppo siamo costretti a registrare che mentre la Flavia Acque, se lei telefona dopo 3 ore, sta lì, l'Italgas, l'Enel e tante altre cose, gli fanno fare un giro di tutti quanti i numeri telefonici, magari li rispondono da Agrigento, da Pavia, ecco. Allora, da un mese l'Italgas deve mettere il contatore, per il resto noi abbiamo finito. Detto questo, l'ufficio di Milano dell'Italgas ci farà sapere quando ci fa la grazia di mettere il contatore, tutto il resto è finito. Purtroppo questo intoppo e questo ritardo è dovuto alla mancanza del contatore dell'Italgas. Tutto qui.
Grazie Sindaco, così Ardita.
Chi è presente o chi ha ascoltato la radio ha capito che quell'articolo che è stato fatto dal vostro giornalista non è vero che è stata consegnata a scuola. Basta, c'è stato questo problema. Solo che qui dicono a fine dicembre è stata consegnata. La domanda era, è vero o non è vero? È vero che non è stata consegnata, sarà consegnata. Pura pubblicità.
Consigliere, non abbiamo bisogno di farci la pubblicità, perché noi nel 2009 abbiamo consegnato 50 aule scolastiche, abbiamo consegnato la nuova mensa, la nuova cucina anzi, abbiamo ristrutturato una scuola intera e abbiamo messo in sicurezza altre 19 aule. Non abbiamo bisogno di pubblicità con un edificio soltanto. Purtroppo dobbiamo registrare che il comune di Ladispoli, cioè una mensa per ragazzi, viene considerata come un'utenza privata. Questo è quello, se lei può fare, visto che così vicino a ministri e altre persone che le danno retta, ecco, faccia, quando viene il ministro, faccia presente che l'Italgas ci mette un mese per mettere un contatore a una scuola, glielo faccia presente.
Grazie. Consigliere Penge, finalmente può parlare.
Più che all'Italgas dobbiamo chiedere all'Eni, no? Anche perché è una società compartecipata, quindi. Allora, detto questo, togliendo la battuta, un'interrogazione al sindaco sulla scuola di Via Lazio, dato che so che ci sono state delle forti lamentele da parte dei genitori per alcuni problemi interni alla struttura e so che c'è stata una divisione tra i genitori, alcuni chiedono di creare una nuova scuola, altri chiedono di possono anche rimanere lì, però Via Paolo Azziale. E altri invece vorrebbero rimanere lì, però con le garanzie che migliori la struttura, la ristrutturazione dell'edificio. Siccome so che oggi, Sindaco, c'è stata una riunione tra lei e i genitori, mi sembra, volevamo sapere un attimino come era andata la riunione. Poi, questa è la prima interrogazione, faccio anche la seconda riguarda l'assessore ai lavori pubblici. A me poi spiace tornare su interrogazioni fatte diverse volte, devo tornare su Vicolo Pienza perché... No, quella l'ho vista e abbiamo notato la famosa ringhiera finalmente è arrivata dopo tanti mesi. No, questa riguarda Vicolo Pienza, dove avevo fatto già un'interrogazione qualche tempo fa e ancora oggi purtroppo i cittadini si lamentano perché gli interventi promessi non sono stati, quello di Adrabianelle praticamente, non sono stati ancora realizzati, quindi vorremmo sapere quando effettivamente partiranno quelle migliorie che erano state promesse.
Grazie, risponde il Sindaco e poi l'Assessore ai Lavori Pubblici.
Sì, la ringrazio consigliere Penge perché mi dà l'opportunità anche di tornare su un argomento molto importante. Oggi c'è stata una riunione tra il Comune e i genitori degli scolari della elementare di via Paolo Laziale, dove vanno 7 classi più diciamo, le strutture della Presidenza. Per quanto riguarda il Comune c'è l'assessore Caggiola, l'assessore... il delegato alla manutenzione, la responsabile della segreteria e diciamo anche la responsabile del settore caporale. C'erano circa un centinaio di genitori, grosso modo, e è stato un incontro molto utile, molto civile, molto costruttivo anche nel senso del rapporto tra chi amministra e cittadini, nel senso che abbiamo dato le notizie del nostro possesso, abbiamo sentito l'opinione dei genitori. Se posso sintetizzarla, la questione è questa. La scuola di via Paolo Laziale, quando più di 20 anni fa fu affittata, diciamo non è una scuola, sono locali che erano per negozi, anzi diciamo che erano il sotto di un palazzo che poi furono chiusi, potevano essere assimilati a negozi, quando 20 anni fa furono affittati sembrò tutto sommato una vittoria del quartiere, nel senso che c'era solo una scuola, questa era la seconda scuola del quartiere. È chiaro che dopo 20 anni i parametri con cui si giudica una struttura scolastica sono diversi e quindi si capisce che quelli sono negozi, mentre in quasi tutta la città, bene o male, siamo arrivati a delle scuole vere e proprie. Purtroppo qual è il dato di fondo? Che quella zona di Ladispoli ha un'altissima concentrazione abitativa senza avere gli spazi pubblici adeguati. Cioè, mentre nelle nuove lottizzazioni, nelle nuove estensioni come il Cerreto, il Miami e anche un po' nella Cerevetos, insomma, ci sono ancora spazi liberi, anzi, sia nel Cerreto che nel Miami, quel tipo di urbanizzazione prevedeva obbligatoriamente che ci fossero spazi per le scuole. Purtroppo chi ha costruito, ad esempio, i 30 palazzi da via Palolaziale, 20 palazzi da via Palolaziale e via del Ghirlandaio, che hanno una capacità abitativa altissima, non ha lasciato gli spazi sufficienti ed oggi il Comune ha questa difficoltà. Comunque, volendo a questo punto di nuovo sintetizzare, siccome potrebbero spostarsi, anzi la premessa, facciamo ancora una premessa, al di là dell'insoddisfazione non si tratta di locali che sono a rischio, non c'è un rischio per l'incolumità, non c'è un rischio sicurezza, c'è una scarsa luce o quantomeno non sono locali molto luminosi, sono locali alcuni dei quali troppo vicini alla strada, quindi c'è un po' di rumore, quindi, e poi il condominio che gestisce gli appartamenti soprastanti non ha fatto tutto quello che doveva fare per evitare alcune infiltrazioni d'acqua, però ci sono stati interventi da parte del Comune, abbiamo diffidato il condominio a intervenire, quindi la situazione può rientrare in una situazione non di rischio, ma in una situazione di disagio controllato, diciamolo così. Allora, le ipotesi erano o l'immediato trasferimento, che però avrebbe comportato il trasferimento in una zona a monte, nella zona del campo sportivo a Viale Mediterraneo, quindi un allontanamento dei ragazzi dal loro quartiere, oppure mettendo sul tavolo un forte impegno nostro a sorvegliare quotidianamente la gestione ordinaria, abbiamo già fatto delle cose e quindi faremo in modo che giornalmente i nostri addetti, cominciando dall'assessore Caggiola, verificheranno lo stato attuale di questi locali, quindi in base a questo impegno e in base all'altro impegno che metteremo nel finanziamento 2010, quindi nel piano finanziario 2010, una somma rilevante per la ristrutturazione parziale di via di Ghirlandaio con l'ampliamento, oppure l'ufficio tecnico lo sta valutando, una ristrutturazione totale di via La Spezia con una demolizione e ampliamento di quella struttura. Mettendo insieme queste due cose, con la terza, che è l'impegno ormai che si sta realizzando, perché stiamo per prendere il mutuo per la scuola di San Nicola, quindi siccome fa parte dello stesso circolo didattico di San Nicola, sulla base di questi impegni presi da noi, i genitori hanno accettato di continuare la permanenza via Palolaziale.
Sì. Buonasera a tutti, rispondo alla seconda interrogazione. Consigliere Penge, se lei o qualcuno che gli ha riferito ciò non è stato molto attento, perché già un primo intervento io lo feci con un'interrogazione sollecitata dal consigliere Ruscito, il quale mi aveva posto alcuni problemi in essere sul parcheggio suddetto di Vicolo Pienza. Eravamo intervenuti in una bonifica del verde e una pulizia straordinaria da parte dell'AMA. Ero presente quella mattina mentre svolgevano queste mansioni. E alcuni cittadini si sono anche affacciati e mi hanno visto. Quando lei immediatamente mi fece l'interrogazione legata anche alla ringhiera sul Cavalca Ferrovia, che l'abbiamo posizionata e devo dire che era pronta anche un mese fa, ma non è stata messa con questo intervento così celere, in quanto pioveva tutti i giorni e gli operai mi dicevano: ci lavori lei o qualcun altro con l'alta tensione per saldare quando piove. Giustamente, per la sicurezza dei lavoratori noi non battiamo ciglio. Abbiamo fatto un secondo intervento, e apro una piccola nota polemica, su Vicolo Pienza, potate nuove piante, in questo caso nello specifico Leandri, che mi ricordo perfettamente che ero presente, l'AMA è intervenuta e ha fatto una nuova bonifica. C'è da sottolineare il fatto che, a parte quel parcheggio, si parcheggia e si svuotano completi posaceneri di macchine buttate a terra, quindi l'inciviltà dei cittadini non ci aiuta. E questo, se siamo delle persone serie, lo dobbiamo ammettere, perché se il cittadino sporcasse meno e fosse più decente, forse le zone sarebbero ancora più pulite e noi risparmieremmo i soldi pubblici in modo da impiegarli in altre sistemazioni. Uno. Secondo, per quanto riguarda la recinzione che spetta la sistemazione alle ferrovie, ma non perché noi non la vogliamo fare, perché noi non la possiamo fare, è stata fatta. Alcuni cittadini hanno riaperto di seguito, e questo lo dico con il cuore, i paletti risistemati, dei buchi, e mi hanno assalito dicendomi: lei ci fa fare tardi perché io taglio il binario, arrivo un quarto d'ora, ho un quarto d'ora di tempo di lasco. Io sono rimasto veramente basito da queste dichiarazioni di cittadini che ce li ho pescati sul fatto, e vado ad incrementare la dose, perché questa la città lo deve sapere. Abbiamo con le ferrovie ripristinato tutta la recinzione di via dei Campi Fioriti con delle pannellature di cemento dove vi erano presenti numerose buchi e perforazioni che permettevano ai cittadini di attraversare i binari in maniera barbara e pericolosissima. Anche lì è venuto un cittadino e mi ha detto: domattina con la mazzetta, come di consueto, riaprirò un varco. Quindi, vedete, su sollecitazione del Presidente al momento Voccia, e concludo, l'impegno c'è massimo. Per quanto riguarda il palo, Anselmi mi ha detto, dice, Anselmi è il concessionario della manutenzione, cioè, assessore, io ho verificato, non è pericolante, è stabile, volendo lo possiamo lasciare, interveniamo quando abbiamo un attimino ripristinato alcuni pali ancora più ammalorati di quello in oggetto. Gli ho detto: va bene, comunque lo possiamo cambiare, che è brutto quel palo, a me non piace, all'entrata di Radispo si vede quel palo così inclinato, non è bello. Grazie. Per le grigliette sono in ordine, le griglie del flusso dell'acqua sono in ordine, quindi vede che lo conosco bene e ci sto dando dentro. Grazie.
Grazie assessore.
L'unica cosa che avevo accennato l'altra volta era che c'era sotto ai pini, non so se hanno notato, c'erano praticamente i sanpietrini, si sono sollevati e le persone che escono dalle macchine cadono e inciampano. Se è possibile ripristinare un po' dappertutto, perché dove stanno le radici purtroppo i pini, o si eliminano i pini o quello, vabbè, bisogna che lo valuti l'ufficio, e quindi niente, per il resto se è stato fatto va bene. E per quanto riguarda invece le scuole, l'unico impegno che dovrebbe prendere l'amministrazione è di non fare i sopralluoghi soltanto in quella scuola dove si è verificato il problema, ma periodicamente in tutte le scuole, perché purtroppo accadono molto spesso degli episodi, insomma, anche a livello strutturale. Grazie, ho terminato.
Grazie a lei, consigliere. Io ho iscritto a parlare la consigliera Asciutto e a seguire il consigliere Battilocchi. Invito i due consiglieri ed il sindaco assessori che rispondono con richieste brevi e risposte brevi per stare nel tempo che ci siamo dati della mezz'ora. La consigliera Asciutto non è presente, allora passo la parola al consigliere Battilocchi. Ringrazio per la brevità che avrete nell'esporre e nelle risposte. Grazie.
Diversi giorni fa presentai una mozione che venne votata poi all'unanimità e riguardava la situazione dei nostri tassì quando si recano nel territorio del comune di Fiumicino. Con la mozione chiedevo all'amministrazione di farsi carico di cercare di ottenere le stesse facoltà e facilitazioni ottenute da Roma o da altri comuni limitrofi per la gestione del lavoro dei taxi presso l'aeroporto di Fiumicino. Chiedo all'assessore dell'attività produttive Marco Pierini se poi ha potuto fare qualche cosa. Grazie.
Ricordo che eravamo tutti favorevoli a questa richiesta. Risponde l'assessore o il vice sindaco? Vice sindaco Pierini, prego.
Sono sempre io, assessore.
Assessore e vice sindaco.
No, dicevo sì, a seguito della mozione approvata dal Consiglio Comunale noi abbiamo fatto una lettera interessando proprio, insomma, il comune di Fiumicino e le autorità competenti per cercare di affrontare e risolvere il problema. A tutt'oggi, che a me risulti, ancora non ci hanno risposto, non ci hanno, diciamo, degnato d'attenzione, e credo che anche il delegato dei trasporti, Lucio Latini, che è molto sensibile su queste vicende e anche lui si era interessato a ottenere la risposta, nemmeno lui ha ad oggi ricevuto segnali in merito. È chiaro che il problema esiste, perché ci abbiamo, no, ne è stato parlato l'altra volta il Consiglio, è inutile dilungarci, c'è questa problematica che diventa quasi proprio diciamo estremamente penalizzante nel momento in cui nemmeno, no, un cliente che scende all'aeroporto e contatta il nostro il nostro diciamo taxi può essere preso direttamente lì, perché si rischia di incorrere in sanzioni gravi come è successo tempo addietro. Quindi questo è un problema, in qualche modo dovremmo trovare il modo di risolvere. Devo dire che non c'è una grandissima attenzione né da parte del Comune di Fiumicino né da parte del, diciamo, delle autorità che gestiscono, diciamo, l'aeroporto. Però ecco, ha fatto bene a risollecitarcelo e faremo in modo di attivarci e cercare di ottenere una risposta a qualche cosa, insomma, cercheremo anche di promuovere un incontro o qualche cosa anche insieme agli operatori, vedremo un po' di per ottenere, insomma, qualche risultato che è necessario, insomma, almeno per risolvere il problema che su chiamata possano almeno essere autorizzati ad andare prendere lo specifico cliente. Grazie.
Grazie a lei, assessore. Consigliera Asciutto, io, lei non era presente prima, ho fatto un invito sia ai proponenti di interrogazione sia alle risposte del sindaco o assessore ad essere brevi per poter stare nella mezz'ora che ci siamo dati, per poter passare poi alle mozioni. Grazie. Prego.
Grazie, ringrazio e saluto tutti i cittadini presenti, i consiglieri e ovviamente la giunta e il sindaco. Dunque, sono due interrogazioni velocissime che riguardano ovviamente l'asfalto stradale al Miami, soprattutto in via Louisiana. Da circa 2 anni c'è una buca che crea fastidi ovviamente ai residenti vicino, anzi man mano che ci sono le piogge questa buca si allarga e diventa sempre più... diciamo più pericolosa, anche perché ci passano dei ragazzi con le biciclette e quindi rischiano anche di farsi male e cadere. Poi la seconda interrogazione riguarda anche l'asfalto stradale, anzi diciamo l'asfalto stradale anche del Cerreto. Mi hanno chiesto se era possibile poter intervenire lì, che ci sono diverse buche, soprattutto anche in Viale Mediterraneo, che presumo Viale Mediterraneo sia già acquisito al patrimonio comunale del Comune, quindi chiedevano se si poteva fare qualcosa.